gli incontri di Rete 1.
Ben ritrovati da Michela Daghini, buongiorno. La nostra ospite oggi è una grande scrittrice italiana, molto nota, tradotta in tutto il mondo con un riconoscimento internazionale che attraversa generazioni. Scrittrice che ci guiderà tra le voci silenziose degli animali che da sempre ascolta con rispetto, e nel suo ultimo libro, A volte anche i cani volano, le restituisce in forma di storie, di memorie, di favole, di racconti, ricordandoci che il legame che unisce gli esseri umani e gli altri viventi è fatto soprattutto di attenzione e responsabilità. La nostra ospite oggi è Dacia Maraini, voce autorevole quindi della contemporaneità, che ha indagato l'amore, il potere, l'esistenza, il femminile, la guerra, le diseguaglianze e il nostro patto fragile con la natura, senza mai trascurare naturalmente le questioni che animano il dibattito pubblico. E tra le pagine di questa sua nuova raccolta di scritti troviamo appunto gli animali, quindi molti cani, gatti, gabbiani, orsi, lupi, cervi, cavalli, topolini, compagni di vita o di passaggio, creature con cui si è intrecciata un'esperienza, uno sguardo, un gesto, un ricordo. Sono pagine in cui scrive anche della sofferenza animale, degli allevamenti intensivi, della caccia per gioco, degli incendi che distruggono boschi e vite selvatiche, delle paure che circondano lupi e orsi. In un'epoca in cui l'uomo si proclama padrone della terra, scrive, è facile dimenticare che anche noi siamo parte di un intreccio meraviglioso. L'avevamo lasciata l'ultima volta dopo la nostra serata pubblica nel 2024, dove avevamo ripercorso alcuni momenti della sua vita partendo dal libro Vita mia, dedicato agli anni dell'infanzia trascorsi nei campi di concentramento in Giappone, ed è di nuovo con noi. Buongiorno e bentornata, Dacia Maraini.
Buongiorno a voi.
Come trascorre il sabato? Viaggia sempre molto? È costretta a declinare 3 o 4 inviti al giorno e poi c'è la scrittura. Forse nel fine settimana riesce a trovare del tempo più tranquillo?
No, purtroppo no. Di solito quando non ho viaggi mi dedico per esempio ad andare a vedere delle mostre e andare al teatro, al cinema e con degli amici, però dipende molto dal momento. Ecco, per esempio questo fine settimana non viaggio, quindi sono qua, ho diversi incontri e collegamenti, e poi però devo andare a teatro l'ultima la domenica, devo andare a teatro la sera di sabato, una cena con gli amici, però di giorno scrivo. Tanto io scrivo sempre, 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 anche quando vado in vacanza scrivo, quindi non cambia molto.
Ma quante ore hanno le sue giornate?
No, beh, mi alzo presto, mi alzo alle 6 di solito, scrivo tutta la mattina e poi pranzo, poi mi rimetto, riposo un po' e leggo i giornali dopo ho mangiato. Poi ricomincio, perché veramente anche la posta, ce n'è tanta, posta di lavoro, per esempio rispondere a delle interviste scritte, scrivere degli articoli, rispondere a delle persone che mi scrivono per tante ragioni, insomma c'è un lavoro, ecco.
Ecco, un libro di scritti dedicati agli animali, questo suo appena pubblicato, Gli amici animali, per i quali lei ha sempre avuto uno sguardo attento, complice e rispettoso, soprattutto fin da bambina, da quell'episodio nei campi di concentramento in Giappone, quando, sebbene il morso della fame fosse feroce, non riuscì a mangiare la ranocchia, in cui aveva riconosciuto un essere vivente come lei che desiderava vivere, e la liberò.
Sì, perché quando una mattina dopo la pioggia sono venute fuori un sacco di ranocchie in questo cortile del campo di concentramento, e naturalmente si sono buttati tutti a prendere queste povere ranocchiette, che erano fra l'altro verdi, piccolissime, piccole insomma, e per naturalmente ammazzarle, bollirle, perché lì c'è solo bollito si poteva fare, cioè, non che io ne ho presa una in mano e l'ho vista con gli occhi terrorizzati, che respirava a stento, mi guardava e non ho avuto il coraggio di ammazzarla. E quindi l'ho buttata fuori dagli fili spinati, però non facendomi vedere dagli altri, perché sennò mi avrebbero rimproverato furiosamente, perché lì anche un chicco di riso, anche un pezzettino di carne di qualsiasi animale, anche di topi che mangiavamo o dei serpenti, era preziosissimo, perché noi ci davano solo, mi pare, 150 grammi di riso al giorno e basta. E quindi eravamo tutti malati di beriberi, scorbuto, anemia, tutte le malattie che vengono dalla mancanza di proteine e vitamine.
Alla malnutrizione. E
Sì.
rispettare gli animali, lei scrive, non è un atto di pietà, ma di giustizia, è restituire equilibrio a un mondo che abbiamo spezzato.
Ma sì, perché noi pecchiamo, secondo me, di presunzione. Pensiamo di essere i padroni del mondo e che senza di noi non funziona niente. Invece è il contrario, cioè tutto il sistema animale e vegetale del mondo. Invece ci permette di vivere. Se noi distruggiamo la parte vegetale, ma come vegetale intendo le foreste, i boschi, i terreni, poi naturalmente anche i ghiacciai che si stanno sciogliendo, e questa è una cosa gravissima, gravissima. Non era mai successo. Questo vorrei dire ai negazionisti, no? Che dicono: no, ma questi sono passaggi, c'è un momento di caldo, poi freddo, poi caldo. Ma non è così, perché lo scioglimento dei ghiacciai non è mai, mai successo, e questo è segno che c'è qualcosa di nuovo, di grave, e di cui noi siamo responsabili. Per cui la presenza degli animali, anche quelli selvatici, hanno una ragione di essere che noi non possiamo trascurare. Cioè, tutto l'ecosistema è tutto legato, noi siamo legati agli alberi, agli animali, non possiamo pensare di essere i padroni di tutto. E poi trattiamo gli animali che se ci servono li conserviamo, se non ci servono li uccidiamo. Ma questa è una presunzione, un atto di arroganza naturale che purtroppo stiamo pagando e pagheremo sempre di più.
Da Ciamaraini, lei dice: gli animali non ci chiedono parole ma gesti, non ci chiedono proclami ma presenza. Se riuscissimo ad ascoltare quel silenzio, cosa ci direbbe, cosa ci dice?
Tante cose, un po' l'abbiamo fatto con la scienza, no? E pensi che una volta, per esempio, gli animali selvatici venivano portati con i circhi, venivano portati in giro perché la gente non li conosceva e quindi li vedeva, anche se in gabbia. Era un modo di conoscere gli animali selvatici, purtroppo tenuti malissimo, ma insomma, però aveva un senso, ecco. Oggi la scienza ce li mostra addirittura nella vita delle grotte, all'interno delle loro famiglie, tutti i giorni, in tutti i momenti, perché siamo riusciti con le macchine a captare e dimostrare la vita degli animali anche nella loro intimità. E allora basta, non c'è bisogno di portarli e di tenerli in gabbia, di fare gli zoo, per esempio, non hanno senso, no? Quindi lasciamoli nel loro spazio, tanto per dirne una. Poi c'è una cosa che io sono vegetariana, no? Non mangio carne, però sono rispettosa perché io penso che bisogna rispettare tutti e non essere intolleranti e fanatici. Quindi per me io rispetto le persone che mangiano carne. Però ecco, una cosa non accetto e sono gli allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi sono una cosa di una crudeltà, metterli tutti addossati l'uno all'altro, chiuderli dentro una gabbia con la testa fra due ferri e costretti a mangiare, a mangiare, a mangiare per ingrassare presto e poi ammazzati, senza neanche un giorno fuori all'aperto e al contatto con la natura. Poi naturalmente si ammalano perché stanno fermi e costretti a mangiare, si ammalano, allora li riempiono di antibiotici oppure di ormoni per le povere vacche che sono costrette a fare tanto latte, quindi riempiono di ormoni. Tutto questo non va bene. Questa è una forzatura assolutamente crudele e anche inutile, illogica, che poi fa spendere un sacco di soldi. E poi, appunto, per chi mangia carne, per esempio, si riempie di antibiotici, senza neanche volerlo.
Ecco, Dacia Maraini, lei dice rispettare gli animali è un atto di giustizia.
Sì, assolutamente. Non è pietà, non è, ah sì, povero, povero, povero cane perché ne ha visto uno che magari è andato sotto una macchina. No, bisogna pensare in grande, pensare al futuro del nostro pianeta che è in pericolo, veramente in pericolo di estinzione. Gli esseri umani sono in pericolo di estinzione perché siamo troppi da una parte, perché appunto abbiamo costituito un sistema di rapporto con la natura e con gli animali basato sul dominio e sullo sfruttamento, e questo non va bene.
Che ruolo ha l'immaginazione? Lei ha parlato di ampliare il pensiero. Che ruolo ha l'immaginazione nel nostro rapporto con gli animali, nel comprendere il mondo animale, Dacia Maraini?
Guardi, per me l'immaginazione è il motore più potente del nostro corpo. E senza immaginazione noi siamo dei sassi, insomma, non esistiamo, ecco, come esseri umani. Quindi l'immaginazione più la sviluppi e più, per esempio, puoi capire il dolore degli altri. Questo è un problema di immaginazione. Quindi si lega l'immaginazione con l'etica. Cioè l'etica, cioè il rapporto, diciamo, morale, etico con gli altri esseri umani, che poi si esprime attraverso le leggi, leggi però scritte, ma anche leggi, diciamo così, non scritte che fanno parte dell'etica. E queste leggi, appunto, le possiamo fare se noi riusciamo a immaginare la fatica, lo sfruttamento, la paura, il terrore, il dolore degli altri. Ma se non abbiamo immaginazione, non lo vediamo, non ce ne accorgiamo, non vediamo la sofferenza degli altri. Per questo, secondo me, è molto importante sviluppare l'immaginazione.
E si può allenare l'immaginazione con quali strumenti? La scuola, la letteratura, le arti?
Proprio tutto ciò che riguarda il pensiero, perché l'immaginazione è legata al pensiero, alla riflessione, poi naturalmente anche le emozioni. Diciamo, emozioni e pensiero sono le due cose che si devono muovere e naturalmente si possono muovere sia con la politica sia con la religione, però quello che va molto in profondità è per esempio il pensiero scritto dei filosofi, dei letterati, dei scienziati, e che sta poi nei libri. Per quello quando si dice leggere, leggere è importante perché un libro approfondisce un pensiero, una storia, un argomento, una conoscenza, mentre stare fermi e riflettere senza punti di riferimento porta sempre a se stessi, cioè si gira intorno a se stessi. I libri ci permettono di conoscere il mondo, di conoscere gli altri, di conoscere il pensiero, di conoscere le scoperte della scienza e questo ci dà una ricchezza, una libertà che se uno che non legge niente non ha, perché come ho detto il pensiero che naturalmente lui ha e che potrebbe essere sviluppato gira intorno a se stesso, perché se non riesce a svilupparsi e a estendersi verso l'altro, rimane ancorato alla sua piccola io, al suo piccolo io.
Tra i suoi animali ci sono Regina, Cirillo, Palocco, Mulino, Ginni, Carbone, Spina. Non sono mai figure marginali. Quale filo segreto li unisce, Dacia Maraini?
Beh, l'affetto, io ho molto amato i miei animali e la cosa molto ingiusta, secondo me, così, vabbè, non c'è niente da fare, ma insomma, ingiusta della natura il fatto che gli animali domestici muoiono così presto, hanno una vita breve e quindi noi siamo costretti ad assistere alla loro morte. Ogni 13-14 anni un cane più di tanto non vive, gatto magari un po' di più, però ecco, è la loro vita è limitata. È per questo che io ho avuto tanti cani, perché se no me ne bastava uno. Però ogni 13-14 anni, a volte anche purtroppo, non so, un cane che è andato a finire sotto una macchina, un altro cane malato, e ogni volta un dolore, perché io mi affezionavo tantissimo a questi animali, per me erano dei compagni di vita. E poi ogni volta andavano via, mi soffrivo, stavo malissimo. Questo purtroppo è l'aspetto più brutto del nostro rapporto con gli animali, degli animali domestici, sto parlando.
Più doloroso perché vivono meno di noi. E tra i suoi cani c'è Bionda, che è stata per
Sì.
lei una compagna, una guardiana, addirittura
Sì.
quasi una madre, l'ha protetta, l'ha curata, divertita e consolata. Che cosa conserva oggi di quel dialogo muto, ma profondissimo?
E ancora oggi piango dentro di me quando penso a lei. Forse è stata la cagnolina più intelligente che io abbia mai avuto. È stata abbandonata, eh? Era abbandonata, io l'ho trovata per strada, tutta sporca, piena di pulci, con una zampa mezza rotta. L'ho presa, l'ho pulita, l'ho messa a posto e lei naturalmente mi era grata, ma era di un'intelligenza, capiva tutto, io le parlavo. E lei capiva e dicevo: stai qui, aspettami che io vengo subito. Lei stava lì ferma, non si muoveva, oppure appunto andavamo fuori, mi faceva capire se c'era un pericolo, se c'era, cioè c'era un rapporto veramente simbiotico, straordinario. E ecco, poi da ultimo ho cominciato a star male, non stava più in piedi, io la prendevo in braccio, la portavo su e giù per gli scalini, per la casa in montagna. La piccola casa dove vado appena posso per scrivere in tranquillità, e ecco, piano piano l'ho vista morire. Questo è stato uno strazio, un vero strazio, perché capivo la sua sofferenza, ma lei non ha mai protestato, non ha mai lamentato, non abbaiava mai, era di una discrezione, e si è messa in un angolo e poi abbiamo capito che purtroppo se ne andava. E dopo averla curata, naturalmente, per tutto quello che potevo fare l'ho fatto, però per me ancora oggi mi manca, e infatti non sono riuscita a sostituirla dopo la morte di Bionda, perché è ancora dentro la mia testa, dentro il mio cuore.
E il prugnolo che fiorisce sopra la sua tomba a Pescasseroli, appunto questa casa che lei ha come ritiro dove scrivere, questo prugnolo diventa una metafora anche luminosa del lutto. Si può trasformare il dolore in un gesto che continua a vivere?
Sì, certo, le ho fatto una piccola tomba nel giardino e il prugnolo fa le prugne e quindi vuol dire che qualcosa continua attraverso la natura. E poi naturalmente ho le fotografie, ho i ricordi di lei, la memoria è importantissima perché ci tiene compagnia, ricrea dei momenti molto belli, molto festosi, le nostre gite in montagna, ma anche quando c'era la neve, lei veniva, faceva dei salti incredibili, sembrava un canguro, tanto saltava in alto per superare l'altezza della neve, no? Per dire,
Della felicità.
appunto, dalla felicità, sì, quindi abbiamo vissuto dei momenti bellissimi. Lei mi veniva dietro quando io andavo con lo sci, facevo sci di fondo. Le veniva dietro, appunto, però se c'era qualche pericolo me lo faceva capire, se c'erano dei sassi che spuntavano, si metteva lì e mi guardava. Ecco, per dire quanto un animale che ti prende in affetto, no? Perché certamente lei aveva capito che l'avevo salvata e poi si era affezionata, sapeva che io la curavo, le davo da mangiare, la curavo, se si ammalava. E la portavo dal veterinario, le davo le medicine, quindi è stato un rapporto affettivo di cura e di solidarietà reciproca che è durata 11 anni, non è un giorno. Per questo io non riesco, purtroppo non riesco a sostituirla.
C'è un'immagine molto forte che lei usa, Dacia Maraini, quella del guinzaglio come cordone
Ah,
ombelicale.
è vero, è vero. Perché tante volte due cose secondo me sbagliate. Si dice il padrone, ma l'animale, il cane o il gatto, non ti vedono come il padrone. Quest'idea medievale, il padrone, il servo. No, l'animale ti vede come una mamma, un papà, una sorella, un fratello. C'è proprio un rapporto molto più familiare. E poi, appunto, il guinzaglio. E loro anche quello non lo vedono come un guinzaglio, lo vedono come un cordone ombelicale, cioè qualcosa che unisce quell'animale alla persona che gli vuol bene, ma che lo tiene perché magari è pericoloso per la strada, non per andare a finire sotto una macchina. Ma non è appunto il rapporto con un animale amato. Non è il padrone è un'altra cosa, il padrone delle ferriere, il padrone dei campi, il padrone della fabbrica, non è il padrone, è proprio l'amico, o il fratello, o il padre, spesso la madre. Io spesso mi sono sentita madre, ma anche, come diceva giustamente lei, un poco figlia, perché lei mi proteggeva. Sì,
Un compagno di vita. Sono
un compagno di vita, sì.
davvero tanti cagnolini che sono entrati nella sua vita, quasi tutti adottati, trovatelli per strada. Qualche volta glieli hanno regalati, sapendo del suo amore per gli animali, anche quando stava con Alberto Moravia, con celebre scrittore, condividevate questo amore, c'era sempre un cane nella vostra casa.
Sì,
Ci ricorda
è vero.
alcuni di questi? Tra l'altro, alcuni venivano anche a teatro,
Sì.
erano cani molto partecipi alla vostra vita.
Sì, poi molto tranquilli, non lo so, forse poi dipende anche naturalmente dalle persone che stanno vicine ai cani, perché secondo me se uno che ha un cane ed è molto nevrotico, in qualche modo lo contagia, no, della nevrosi. Io ho visto dei cani che sono completamente nevrotici, poveretti, ma certamente hanno preso da chi gli sta vicino, perché loro sentono in maniera profonda. E quindi se una persona invece è serena, io credo che loro poi assorbono questa serenità e si comportano in maniera non nevrotica. Noi abbiamo avuto, quando stavo con Alberto, per esempio, un cane regalato da Cerami, lo scrittore, sceneggiatore, no? Che
Certo.
poi era sposato con la nipote di Pasolini. E questo cane era delizioso, era uno spinone, quello era un cane puro di razza preso dall'allevamento dei cani, credo che l'abbia comprato. Ecco, io tutti gli altri cani sono tutti trovatelli per strada. Uno, per esempio, un cane l'ho trovato dentro il cassonetto, pensavo, era piccolo, l'avevano buttato. Ma l'avevano buttato vivo in un cassonetto in mezzo all'immondizia, è una cosa incredibile. Con me, quando l'ho preso, era pelle e ossa, tutto pieno di cicatrici, di croste, e invece poi è diventato bellissimo. Adesso questo parentesi. Tornando al cane spinone, era buono, era un cane buono, sbavava un po', perché mi ricordo che quando andavamo in macchina fuori, lui si metteva sempre con la testa fuori dal finestrino, poi questi finestrini erano pieni di bava, tutti coperti di bava, però era un cane delizioso. Purtroppo, dunque, quando è morto Alberto, il cane l'ha preso un amico nostro tedesco, che ormai stava in Italia tanti anni, uno scultore del legno, Sebastian Schadause, il quale ha detto: no, lo prendo io perché io ho la campagna. E allora non avevamo una casa in campagna, quindi lui ha preso questo cane alla morte di Alberto. E però poi ho saputo, ma dopo qualche anno, che un vicino, siccome lui semplicemente aveva attraversato ed è andata. Ma è un cane buonissimo, non faceva niente di male, però aveva invaso il terreno di un vicino particolarmente aggressivo che l'ha ammazzato. Ecco, poi molti cani purtroppo finiscono a volte male. Questo è l'unico che io sappia che è stato ucciso in questo modo. Gli altri cani sono morti di morte naturale.
Nell'immondizia ha trovato anche un gatto che si crede una pantera. Come ha fatto a
Ah, sì.
capire che si crede una pantera?
Beh, dal modo in cui si muoveva, intanto era un gatto nero, completamente nero, e infatti l'ho chiamato Carbone. E poi si muoveva proprio con l'aria di dire: io sono qua, io sono il re dei re. Insomma, aveva un modo di muoversi che era effettivamente molto guappo, insomma, ecco, da padrone della situazione, di tutto. E infatti era abbastanza di carattere, molto energico, molto indipendente, faceva quello che voleva lui, però era anche molto affettuoso, molto. Beh, i gatti però sono più, hanno un carattere più autonomo, indipendente, sono più vicini, sono più selvatici secondo me dei cani. Comunque però danno molto perché anche loro si affezionano moltissimo, solo che uno non deve portarli fuori continuamente a fare le passeggiate e possono stare in casa, loro amano la casa, si mettono dentro sul letto oppure dentro la scatola perché amano molto le scatole e se stanno lì e possono stare anni in casa senza uscire. No, infatti non c'è il guinzaglio per il gatto.
E poi amano moltissimo vedere il proprio compagno che scrive, quindi quando lei scrive sicuramente si avvicinava, si metteva
Sì,
lì.
qualche volta però si prepotentemente si metteva sulla macchina a scrivere, allora c'era ancora la macchina a scrivere e pretendeva che io non mi occupassi di lui, ecco, invece di da prepotente, invece di scrivere avrei dovuto occuparmi di lui. Dice: che stai a fare a scrivere? Che serve? Che ti importa? Occupati di me, che sono bello, che sono grande, che sono importante. Ecco, questo era Carbone, che era molto re della situazione, però sapeva dare molto affetto.
Il panterone. Da Chamaraini c'è anche un gabbiano nel suo personale bestiario. Nel 2020, durante il ritiro forzato che tutti abbiamo fatto per la pandemia, c'era questo gabbiano che la attendeva al mattino sulla terrazza, però restava ad osservarla tutto il giorno, quindi non era solo per il cibo, era una forma di attenzione reciproca. Che cosa racconta di
Sì,
questo animale emblematico che ha ispirato anche i grandi classici?
è vero, il gabbiano con le ali chiuse sembra un pollo, eh? Non è che sia molto bello a vedere, però quando apre le ali devo dire che è una cosa straordinaria, di una bellezza, ha delle ali molto ampie, tutte bianche, e poi quando vola, insomma, il gabbiano è bellissimo. È particolarmente rapace il gabbiano, eh? Infatti gli altri uccelli scappano quando lo vedono. Però ecco, con me era una cosa per me incomprensibile, perché loro beccano, hanno un becco che è come un coltello, ha un becco molto molto cattivo, tagliente, e invece io gli porgevo un pezzetto di pane. E lui con una delicatezza che era incredibile mi prendeva il pezzo di pane senza toccarmi le dita, senza pungermi, senza darmi i graffi, senza. E questa è una cosa incredibile, di delicatezza, no? Capiva che io gli stavo offrendo qualcosa e non voleva ferirmi. Però io l'ho visto quel becco che come poteva attaccare un animale, oppure comunque come aveva la forza, la spada di quel becco. Però ecco, con me è sempre stato gentilissimo, delicato, ecco, diciamo
E
così, delicato.
c'è un tratto di sé che riconosce in uno di loro, un tratto di sé, appunto, che rivede anche in uno di questi compagni di vita o di animali che hai incontrato.
Ma sì, forse la curiosità molto, perché loro guardano, Uno crede che non guardi, invece guardano molto, osservano molto, e siccome io pure guardo molto e osservo molto, mi piace guardare la gente, guardare il panorama, guardare un albero, guardare un cane. Per me tutto quello che sta nel mondo dice qualcosa, è molto interessante. Ma poi c'è la storia del cavallo, perché a un certo momento. Quella è anche una bella storia. Una mia amica che lavorava nel circo equestre, una mia amica australiana, che curiosamente io ho conosciuto in Australia e faceva appunto, lavorava in un circo. Questo circo poi è venuto in Italia. E lei un giorno mi ha detto: "Senti, qui c'è un cavallo bellissimo, bianco, che però è un po' vecchietto, non fa più i numeri che gli facevano fare, e quindi lo tengono legato con una corda dentro un camper e sta molto male. E probabilmente il veterinario ha detto che morirà presto perché è malato." Dice: "Senti, tu c'hai una piccola casa in campagna. Allora avevo una piccola casa in campagna, non in montagna, proprio in campagna. E mi ha detto: prendilo, almeno muori nella natura. E allora io ho affittato un coso, un affare per i cavalli, l'ho preso, l'ho portato, era pieno di croste, pieno di cicatrici, era magro, col pelo tutto graffiato, insomma, era veramente, faceva pena. Ho detto: vabbè, morirai in campagna. Quindi l'ho portato lì, poi l'ho chiamato al veterinario, l'ho fatto curare, l'ho messo a posto, gli davo da mangiare. Oh, questo cavallo ha vissuto ancora 10 anni. Questa è una cosa incredibile. Ecco, ed è stata, andavamo a fare le passeggiate insieme nella campagna di Campagnano, si chiama così, un posto qui vicino a Roma, dove avevo una piccola casa che purtroppo poi ho venduto perché hanno costruito, è diventata una specie di appendice di Roma. Prima io andavo col cavallo dappertutto, era tutto aperto, c'erano i campi. Poi è diventato tutto chiuso perché sono venute le case, quindi niente. Poi purtroppo è morto, ma ha vissuto 10 anni, 10 anni, incredibile.
La sua casa, tra l'altro, a Pescasseroli è immersa nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Che bellezza le capita di osservare, di contemplare, di vivere.
Beh, la bellezza dell'integrità, cioè lì nel parco ci sono dei boschi, delle foreste che hanno alberi di centinaia di anni e questa è una cosa bellissima, alberi che si vede che sono antichi, che poi lì non si può coltivare, non si può, e poi gli animali sono protetti, no? Quindi ci sono i lupi, ci sono gli orsi, ci sono gli stambecchi, ci sono i caprioli, ci sono i cervi e devo dire che per me è una gioia, ecco, perché io li vedo, naturalmente sono animali selvatici, quindi non è che stanno alla nostra dipendenza come altrove, però è una gioia vederli. Ecco, un giorno, per esempio, stavo passeggiando in un bosco e ho sentito qualcosa di strano. Allora ho guardato in alto e sopra una piccola collinetta, ma a distanza di 20 metri, c'era un cervo. Ma così bello che mi è sembrata una visione, con delle corna immense. Pensi che ogni corna, ogni parco di corna pesa 40 kg, io non lo sapevo, una cosa enorme, loro lo tengono sulla testa ed era, mi stava guardando, ecco, mi stava osservando e io mi sono messa a osservare lui. Ci siamo guardati, credo, per mezz'ora così. Io non avevo paura, neanche lui di me. Aveva capito che io non ero lì per. No, la caccia è proibita, naturalmente, poi io non ho mai cacciato. Però loro, gli animali, hanno paura del fucile, della caccia. E lui aveva capito che io ero incuriosita da questo animale meraviglioso, con queste corna immense che vanno verso l'alto, questi occhi molto precisi, scuri, saettanti. Queste zampe piccole che reggono un corpo molto massiccio. Era una cosa, ecco, io me lo ricordo ancora e lo ricordo come uno dei momenti più, non so come, più profondi del mio rapporto con gli animali. Quello è un animale che non conoscevo, non aveva niente a che fare con me, però capivo la sua curiosità verso l'essere umano e io verso l'essere animale. E questo è stato un momento molto intenso.
È la curiosità di cui ci parlava poco fa, quella curiosità di conoscere e poi anche la complicità e la bellezza anche che incanta di un animale così maestoso, no?
Bellissimo, bellissimo. Poi le dico una cosa: lì ci sono a volte dei cani selvatici, dei cani che stanno liberi e tutti hanno paura di questi cani. Io non ho paura. E devo dire che ho capito che quando gli animali capiscono che tu hai paura e gli viene la voglia di inseguirti. Ho visto, per esempio, una volta ho visto appunto da persona un ragazzino che, visto questo gruppo di cani sciolti che stavano lì, che avevano un'aria minacciosa, si è messo a correre loro dietro. Invece, se tu tranquillamente, magari gli parli o li avvicini, non fai capire che hai paura. E a me è successo varie volte di incontrare dei cani, ma anche dei cinghiali, per esempio. Io non ho paura di nessun animale, mi fa un po' paura la vipera, però cerco di stare alla larga, ma gli animali non mi fanno paura e io credo che loro lo sentono. Sentono quando tu non hai paura e non sei naturalmente in atteggiamento aggressivo. E a me non mi hanno mai aggredito, mai. Beh, sono passati in mezzo a centinaia di, soprattutto cinghiali, perché adesso ce ne sono molti, perché i lupi li hanno sterminati, ormai quasi non ce ne sono più. E fra l'altro una lupetta che un giorno vicino a casa mia ho visto, per me era un cane. Poi però guardando bene, siccome ormai riconosco i lupi, ho capito che era una lupetta, un lupo, una femmina. Un po' piccola, e ho detto: ma che fa questo lupo in giro così? La mia casa è fuori dal paese, proprio vicino ai boschi. E allora ho chiamato i veterinari del parco che sono venuti e mi hanno detto: sì, è un lupo, però è stato allontanato dal gruppo perché loro poi hanno un senso molto forte del gruppo. Evidentemente, o era malato o aveva fatto qualche cosa, non si sa. È stato allontanato dal gruppo. Loro l'hanno curato. Poi l'hanno rilasciato e lui non è stato capace, cioè non l'hanno voluto perché probabilmente aveva avuto troppi rapporti con l'essere umano. E allora che ne facciamo? L'hanno preso e l'hanno messo in una specie di piccolo parco chiuso all'interno del parco e sta lì. L'hanno chiamato Dasha. Questo è curioso. Una lupetta.
Ecco, il lupo, tra l'altro, uno degli animali più sfortunati, penalizzato da un immaginario, da una narrazione che lo vuole cattivo e feroce,
No.
ben prima di Cappuccetto Rosso nella letteratura, nella cultura, nelle credenze popolari, fino all'arrivo di San Francesco, che naturalmente anima le pagine del suo libro Dacia Maraini, e c'è una bella storia della notte che precede la scrittura di quel capolavoro che è il Cantico delle Creature, ed è una notte di sofferenza e malattia in cui succede qualcosa che vede protagonisti dei topolini.
Sì, questo io ho letto, semplicemente ho letto che appunto San Francesco un giorno si è trovato in una piccola cella con dei topi, tutto là. Allora io ho cercato di capire cosa poteva succedere in questa cella. Allora lui stava male perché da ultimo stava molto male, aveva preso la cosa aveva preso una malattia andando in Africa, la malaria, sì. E stava molto male, aveva una febbre alta, così. E allora stava sdraiato sul letto, vede entrare da una piccola fessura un topolino, pensa addirittura di avere le allucinazioni, poi ha un po' di disgusto, però poi ecco, con la sua bontà, con la sua rapporto affettivo, affettuoso verso gli animali, comincia a guardarlo, comincia a osservarlo e vede che questo topo va indietro, torna indietro e poi ritorna seguito da una serie di topi, da tantissimi topi, i quali praticamente invadono la cella, si però ordinatissimi, si fanno un cerchio, mettono in mezzo al cerchio un pezzo di formaggio che non so, hanno trovato da qualche parte e poi cerchio per cerchio, piano piano, rosicchiano questo formaggio, però con un senso di giustizia totale, per cui ognuno deve mangiare una certa quantità e lasciare il posto all'altro. E lui guarda questa piccola società di topi che si comportano con questo ordine, con questa giustizia anche sociale, no? Ed è incantato. E alla fine, niente, quando hanno finito di mangiare se ne vanno, rimane solo un topolino che lo guarda e gli fa come un saluto, come se lo salutasse per dire grazie di averci accolti, di non averci cacciati, e poi va via. E questo naturalmente io l'ho immaginato, perché questa storia non lo so se poteva succedere così, però conoscendo San Francesco, credo che potrebbe essere successo una cosa simile. E poi, appunto, lui esce, si sente meglio perché ha vissuto questo piccolo miracolo, esce e scrive questa la bellissima poesia, una delle più belle poesie della letteratura italiana, in cui parla di fratelli e sorelle, il fratello Sole, la Luna, i lupi, gli esseri umani, gli animali. Poi arriva a dire sorella morte, che è una cosa che nessuno direbbe, no? Ecco, ed è una poesia bellissima non solo per la sua forma, che è effettivamente molto elegante, molto sapiente, ma anche per il contenuto, perché è la prima volta che si pone un essere umano in rapporti di affetto, di amicizia, di comprensione e di solidarietà verso tutti gli esseri viventi della Terra.
E che
E
cosa?
anche non viventi, perché parla della luna, del sole, della morte, cioè diciamo di tutto quello che ci riguarda, che sta vicino a noi, intorno a noi.
Tutto il creato. E che cosa significa oggi lodare le creature da Ciamaraini?
Oggi più che mai, io credo che San Francesco dovrebbe essere visto e guardato e osservato tutti i giorni, perché stiamo andando nel senso contrario, stiamo andando verso l'odio, verso il razzismo, verso il non riconoscere l'altro, verso la sopraffazione del più forte sul più debole, del più ricco verso il più povero. Questo è un andamento internazionale, mondiale, perché vediamo che succede in America come in Estremo Oriente, ed è una cosa terribile. Io sono molto, molto preoccupata, perché vedo un regresso che porta gli esseri umani alla guerra, al non riconoscersi, a non stabilire rapporti di amicizia, e a pensare appunto in termini di bombe, di violenza. Io veramente spero, siccome però io sono ottimista nel fondo, io conto sul buon senso. Non ne faccio una questione né di partiti né di politica, ma io penso che l'essere umano poi alla fine ha un buon senso e capisce quando sta andando verso il disastro, verso la morte, verso l'orrore della guerra. E io spero molto, ci credo, insomma, che l'essere umano in qualche modo riesca a superare questo momento di crisi, di disordine, di odio, di rancore, di aggressività, ma per buon senso, come ho detto, non ne faccio una questione politica. Il buon senso che tiene l'essere umano in vita, che dà all'essere umano la capacità di amare il mondo e non di odiarlo.
E lei da Ciamaraini come legge il nostro presente così violento e in un crescendo apparente? Speriamo che appunto vinca il buon senso, ma al momento la realtà è questa: sopraffazione, prevaricazione, violenza e distruzione.
La vedo come un momento di crisi e di follia proprio. C'è qualche cosa che non fa capire la realtà, che la realtà è fatta di buoni rapporti, di scambi, di colloqui, di confronti, non di aggressività. L'aggressività, la guerra, la morte, le bombe non hanno mai risolto le questioni. Non portano bene, portano solo male, dolore, distruzione. Per questo non riesco a capire. Spesso mi è capitato di citare proprio la Svizzera. Io dico: ma perché non facciamo appunto come la Svizzera, in cui tante realtà diverse, lingue diverse, abitudini diverse, popolazioni diverse sono messe insieme e insieme portano avanti nella pace un intero paese. Io penso che questo già l'Europa aveva cominciato a farlo. Io spero che continueremo, perché l'Europa, se è forte nel senso di, anche di idee, di ideali, può andare avanti. Se si cominciano a fare le guerre come si è sempre fatto nell'antichità l'uno con l'altro, è la fine, no? Quindi, però tutto il mondo potrebbe in qualche modo prendere questo atteggiamento, di cui la Svizzera ha dato un esempio straordinario. Quello, ognuno mantiene la sua identità, non la deve perdere, mantiene la sua lingua, le sue tradizioni, la sua religione, quello che, però si vive insieme, si vive insieme. Questo non so perché ogni tanto la gente non ce la fa, non ce la fa, deve vedere il nemico nell'altro, no? Questo è il momento in cui si vede nel vicino il nemico, e invece, secondo me, appunto, i legami, con tutte le differenze, anche con gli scontri, per carità, però Il mondo deve imparare a convivere, non è che si può fare così, questo è mio, questo è tuo, io ti prendo, ti porto, ti metto alla fame. Sono comportamenti, fra l'altro, infantili, arcaici, sembra di stare tornando indietro nei secoli.
E tra l'altro lei lo scrive riferendosi al mondo animale, ma naturalmente può essere riferito a qualsiasi forma di vita. Dice: in quel semplice atto di rispetto che dovremmo loro, potremmo finalmente riconciliarci con la parte più autentica e gentile di noi stessi. Una gentilezza che lei ci insegna anche attraverso i suoi libri, uno in particolare, La gentilezza è rivoluzionaria.
Sì, ma guardi, se noi andiamo a vedere, è la mia teoria poi, se noi andiamo a vedere come sono nate le grandi rivoluzioni, tanto per cominciare, per esempio, una che ci riguarda, il cristianesimo, no? Il cristianesimo non è che nasce dall'alto, dal potere, nasce da quattro pescatori che pescavano ed erano vicini al mare e hanno quest'idea nuova che farà la rivoluzione di tutto il mondo. Di tutto il mondo, la rivoluzione cristiana, no? Il cambiamento dal paganesimo al cristianesimo. E poi, non so, anche la rivoluzione francese comincia dai contadini. Naturalmente c'è la teoria dei grandi filosofi, però comincia dai contadini. Per questo io dico che il mondo potrebbe benissimo, veramente è una questione di volontà, non è altro, potrebbe benissimo vivere. Insieme, tutti insieme potrebbero vivere mantenendo la propria identità, perché quello che fa paura, e credo che è una cosa molto diffusa da cui poi nascono le guerre, è la paura di perdere l'identità, no? Già verranno qui, diventeremo tutti musulmani, dovremo stare alle loro regole, no? E quelli dicono: no, qui verranno i cristiani, vorranno oppure. Non so, i comunisti cambieranno tutto. No, ognuno può mantenere la propria identità, il proprio rapporto con la realtà, il proprio sistema economico, però scambiandosi e creando rapporti, legami, ponti, come diceva giustamente il Papa Francesco. Creare ponti, infatti si chiama Pontifex, no? E creare ponti e non bombe e non bombe, ma in questo momento prevale questo atteggiamento. Purtroppo abbiamo alcuni capi di governo che sono letali perché sono come dei bambini arrabbiati che vogliono distruggere tutto. E cominciando da Trump, mio, mio, questo è mio, questo è mio. È tipico dei bambini, no? Una persona saggia, una persona adulta. Non dice la Groenlandia è mia, questo è mio, quest'altro è mio. Non dice come Putin, l'Ucraina è mia. Questo è un atteggiamento assolutamente irrazionale che non riguarda le persone adulte, le persone savie. Manca il mondo di saggezza, però questo è un momento di crisi. Ma io, siccome sono ottimista, penso che un minimo di saggezza circolerà e probabilmente, speriamo, torneremo ad un mondo più saggio e più responsabile.
E chiuderei così da Ciamaraini, visto che
Va bene.
questo libro è dedicato agli animali e lei dice il cuore invecchiando diventa un piccolo cimitero e
Purtroppo sì.
dice chissà se quei corpi saranno ancora lì ad aspettarci, i corpi degli animali che ci hanno amato e quanti si saranno trasformati in leggeri fiati che rendono vivo l'universo. Chiudiamo con questa immagine?
Sì, infatti penso che tutto, niente si distrugge nel mondo, tutto si trasforma, tutto diventa qualcos'altro. Peraltro il titolo del libro, anche i cani qualche volta volano, viene dal fatto che io chiedevo a mia madre quando ero bambina, no, che vedevo questi cani che morivano, dicevo: ma dove vanno i cani che muoiono? E lei mi diceva: vanno sulla luna. E allora io guardavo la sera, mi mettevo lì a guardare la luna e pensavo: ma guarda, vedevo i movimenti, che forse i movimenti delle nuvole, non so, e dicevo: guarda, quelli sono i cani che sono morti, che sono andati lì sulla luna e che ora si muovono e ci salutano.
Che bello, e ci piace pensare che sia così. Da Ciamaraini, grazie di cuore per questo incontro ancora una
Grazie a
volta
voi.
intenso.
Grazie a voi, grazie a voi. Mi fa piacere aver parlato degli animali, i nostri amici.
Ricordo il titolo del libro che è Anche i cani a volte volano, lo pubblica Solferino. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, che siete stati in nostra compagnia. Ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1, curata da Jeanette Battegai. Da Michela Daghini un saluto e a sabato prossimo.
Arrivederci, arrivederci.
Essere nuovi, avere un'altra storia. Io ti amo con noncuranza, senza mai lo scopo. I ricordi sono acqua e l'acqua è memoria. Il dolore è sforzo e vino, uccide il giorno dopo. Vento di girandole in mezzo alle immondizie. Mi fa freddo così tanto da cercarti adesso. E ad un certo punto andare, non dar più notizie, solo in compagnia di sé e chiedere permesso per essere te stesso. Mai, non odiarmi mai, se mi allontanai, che potessi appartenere. Immaginai panchini e treni a sbuffare intorno, tavoli di avanzi in un via vai di camerieri, un fiammingo sole sta per inchiodare il giorno, rondini croci d'autunno infilano pensieri, guizzi in occhi di cavalli, laghi nero fondo, anime di ombre nell'attesa dell'estate. È un'immensa sala.